Il tema di oggi sono le fonti dell'Unione Europea. Troverete una bella PowerPoint con lo schema delle fonti, che adesso vi descriverò, insomma non è una cosa così impossibile. Grazie al commento musicale. L'ordinamento dell'Unione Europea è un ordinamento giuridico. Come tale, ha la classica struttura ricorsiva, che ho già rappresentato più volte, e cioè ci sono norme di riconoscimento, ci sono fonti abilitate dalle norme di riconoscimento a produrre norme giuridiche che vanno a diventare l'ordinamento giuridico. Le norme di riconoscimento stanno all'interno del trattato, ossia esiste un atto di diritto internazionale che si chiama Trattato istitutivo dell'Unione Europea, che è l'erede del Trattato di Roma, entrato in vigore nel 57, e poi più volte modificato. Nella cronologia dell'Unione Europea, che potrei mostrarvi se funzionasse da rete, vedrete che le modifiche del trattato sono state varie. Si è iniziato con l'atto unico del 87, che è stata la prima modifica dei trattati istitutivi. Nel 90-91 si è fatto il trattato di Maastricht, che ha introdotto l'Unione Europea. Poi c'è stato il trattato di Amsterdam, il trattato di Nizza e alla fine il trattato di Lisbona, e siamo all'ultima versione del trattato. Però il trattato è rimasto sempre quello, ci sono state diverse edizioni. Tutto questo lo studierete a diritto dell'Unione Europea, perché la composizione del trattato sull'Unione Europea col trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ha la sua complessità, e viaggiamo su due trattati e non vi spiego la differenza, ma quello che ci importa è che nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ultima versione di Lisbona, viene indicato il sistema delle fonti. Il sistema delle fonti dell'Unione Europea ha ormai una sua struttura di tipo gerarchico, per cui seconda brillante, senti una spagnetta, wow, facciamo una cosa, che diamo via questa cosa qui che non serve più. Si spenta anche quello, perché se può essere due cose che funziona. Esiste una gerarchia di questo tipo. C'è il trattato, che attualmente si chiama Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Approvato a Lisbona, passa anche come nome Trattato di Lisbona. Il trattato è, in qualche modo, l'atto che costituisce l'impegno degli Stati ad accettare il cosiddetto diritto. Funziona, adesso. Ha fatto una magia? Sì, no, vabbè, adesso ti vedo di nuovo sulla cosa. Sì.
ma in questo momento non è così da montare sulle sette.
Bravissimo. Il trattato è l'atto con cui gli stati si impegnano a alimentare l'organizzazione comune, cioè l'Unione Europea. Eccolo qui, c'è tutto salvo che, bene, questa è colpa mia però, adesso ripariamo anche a questo. Non ho aggiornato la pagina di quest'anno, che è pronta ma non l'ho caricata, e quindi usiamo quella dell'anno scorso, ma le slide sono le stesse. Ok. Schema delle fonti. Allora, gli stati sul un piano di parità che è tipico delle organizzazioni internazionali hanno stipulato un trattato. Trattato di Roma e i suoi aggiornamenti fino al Trattato di Lisbona. Questo costituisce la base giuridica su cui opera l'Unione Europea e tutte le sue istituzioni. Di conseguenza costituisce anche l'atto gerarchicamente superiore da cui deriva la autorità degli altri atti. Tanto è vero che nel linguaggio tipico dell'Unione Europea si parla di diritto primario con riferimento ai trattati e di diritto derivato con riferimento alle altre fonti che sono derivate dai trattati. Noi non abbiamo più un controllo sul diritto dell'Unione Europea, per il semplice fatto che noi come Stato membro abbiamo sottoscritto e ratificato il trattato istitutivo e dal trattato istitutivo ci derivano tutti gli obblighi e i diritti conseguenti, compreso quello di rispettare il diritto derivato. Ma il diritto derivato è un diritto tutto dell'Unione Europea ed è un diritto emanato dagli organi dell'Unione Europea. Quando studierete il diritto dell'Unione Europea studierete le procedure per la formazione di questi organi e di questi atti, e queste procedure sono giocate tra tre soggetti, i tre organi fondamentali dell'Unione Europea, che sono il Parlamento Europeo, eletto direttamente dai cittadini di tutti i paesi, il Consiglio, detto anche Consiglio dei Ministri, che è l'organo in cui sono rappresentati gli esecutivi tramite ministri competenti dei singoli stati, e la Commissione, che è l'organo esecutivo. La Commissione è composta da un membro per ogni stato membro, per cui ci sono 28 commissari, compreso il presidente Juncker, uno per ogni stato. Noi abbiamo la esatto, che è poi il commissario, l'alto commissario alla politica estera dell'Unione Europea, e su questi tre organi si gioca la produzione degli atti derivati, con procedure che non vi sto a descrivere perché hanno la loro bella complicazione, ma diciamo che sono gli atti derivati, gli atti legislativi cosiddetti, hanno una procedura che vede la Commissione in fase di proposte e il Consiglio e il Parlamento come due soggetti che devono approvare gli atti perché diventino atti in vigore nell'ordinamento europeo. C'è tutta una storia sull'evoluzione del del sistema europeo, perché all'inizio l'unico organo legislativo era il Consiglio dei Ministri, cioè erano gli esecutivi degli Stati membri che mandavano un ministro a Bruxelles e questi decidevano gli atti normativi. Poi, attraverso una lunga lotta istituzionale, molto interessante perché abbiamo assistito all'affermazione di un organo ben oltre quello che era l'immagine che di questo organo aveva il Trattato di Roma, che è il Parlamento, e il Parlamento attraverso una lunga lotta istituzionale è riuscito a imporsi come soggetto co-legislatore. Lo stato attuale di evoluzione delle istituzioni europee è questo, che gli atti legislativi sono co-decisi dal Consiglio e dal Parlamento. È una vicenda molto interessante dal punto di vista dell'evoluzione di un sistema costituzionale, perché il Parlamento si è scavato questo ruolo non attraverso modifiche dei trattati, ma attraverso pura lotta politica. Appena il Parlamento è stato eletto direttamente dai cittadini europei, e siamo nella seconda metà degli anni 70, il Parlamento ha imposto il suo ruolo e lo ha imposto attraverso degli atti pesanti, per esempio bocciando il bilancio, dicendo il Parlamento aveva solo un'approvazione formale del bilancio e ha detto no, se voi volete che io approvi il bilancio deve essere presentato a me insieme al Consiglio dei Ministri. E il bilancio, e di conseguenza il Parlamento ha chiesto di essere coinvolto in anticipo sull'approvazione del bilancio, negando l'approvazione finale se non era coinvolto nella decisione di bilancio. Non mi presentate un bilancio già bello e fatto in modo che io possa disporre soltanto delle fregoline, ma mi coinvolgete fin dall'inizio nel procedimento di approvazione del bilancio. E questo l'ha fatto per tutti gli atti importanti, costringendo la Commissione a comunicare al Parlamento tutte le decisioni che poi sarebbero state prese dal Consiglio dei Ministri. E alla fine questa evoluzione è stata registrata tappa dopo tappa nelle varie modifiche dei trattati, per cui il Parlamento attuale ha dei poteri che sono codificati dal Trattato di Lisbona, ma sono stati conquistati attraverso lotta politica negli anni precedenti. Oggi noi abbiamo una specie di gerarchia delle fonti, per cui i trattati istitutivi sono, diciamo, la Costituzione dell'Unione Europea, e il termine non è ovviamente esatto, ma è un termine che viene usato spesso, è stato usato spesso dalla stessa Corte di Giustizia, che è il quarto organo importante dell'Unione Europea. L'Unione Europea c'ha un Parlamento eletto direttamente, c'ha un Consiglio dei Ministri che rappresenta gli esecutivi, e che assomiglia moltissimo al Bundesrat tedesco, cioè il Consiglio federale tedesco, dove stanno i rappresentanti dei Länder, delle regioni tedesche, sempre a livello di esecutivo. C'è una Commissione, che è un organo esecutivo che ha la fiducia del Parlamento, anche questa è una conquista che ha avuto il Parlamento. La Commissione viene proposta dal Consiglio dei Ministri e viene fiduciata, approvata dal Parlamento, che può sfiduciarla, per cui si è creato qualche sintomo tipico di un governo parlamentare. E poi c'è la Corte di Giustizia, che vedremo oggi essere la grande protagonista per quanto riguarda l'aspetto normativo, di teoria delle norme, delle teorie delle fonti dell'Unione Europea. E la Corte di Giustizia, che a sua volta è un organo complesso, è composta in base al principio ogni Stato designa un giudice e questi giudici compongono la Corte di Giustizia. Allora, la Corte di Giustizia spesso ha chiamato il trattato Costituzione, anche se formalmente certo non è una Costituzione, il trattato è un atto di diritto internazionale. All'inizio degli anni 2000 si è pensato di dare all'Unione Europea una vera e propria Costituzione. Si è creata una commissione presieduta da Giscard d'Estaing e con vicepresidente Giuliano Amato. Questa commissione ha lungamente elaborato un testo costituzionale. Questo testo costituzionale iniziava con un preambolo su cui si è discusso se inserire le radici cristiane d'Europa, poi si è detto no, le radici cristiane lasciamole stare perché facciamo un po' di problemi su queste cose. Le radici sono greche, era prima della crisi di Grecia, e della prospettiva di Grexit, cioè dell'uscita, della cacciata della Grecia dall'Unione Europea, o quantomeno dell'area euro. Incomincia con tutta una cosa, un pistolotto su Pericle e la democrazia ateniese che non serve a niente, poi seguiva un testo di tipo costituzionale che però alla fine non fu chiamato Costituzione, ma si fu chiamato Trattato Costituzionale. Allora, vi ricordate la diapo che vi ho presentato l'altra settimana Stato organizzazioni, da questa suppongo, sul passaggio delicato dal sistema internazionale, organizzazione internazionale, confederazione, al sistema invece di Stato unitario, che è il suo massimo livello di decentramento, alla federazione, e vi l'ho presentato mostrando le fotografie delle guerre che tutto questo ha scatenato. Bene, in quella fase l'Unione Europea stava cercando di passare dal livello dell'organizzazione internazionale a un livello di vera e propria federazione, confusamente. E questo passaggio doveva essere segnato da questa nuova figura, questo ibrido incredibile, che era il trattato costituzionale. Come trattato era un atto di diritto internazionale, come costituzione avrebbe fondato uno Stato unitario. Mica una cosa da poco, ma una cosa talmente contrastata nell'ambito degli Stati, l'Inghilterra ovviamente non voleva usare parole pericolose, eccetera, che è uscito questo ibrido. Questo ibrido, come tutti i trattati a questo livello, e doveva essere approvato dai singoli Stati membri secondo le proprie regole costituzionali, ma è incappato in un voto negativo del referendum francese e di quello olandese, per cui due paesi storici della formazione della comunità economica europea, e questi due paesi hanno bloccato la procedura di ratifica perché i loro referendum interni, referendum popolari, sono stati negativi. Per cui, grande crisi, tutti in lacrime, è finito il sogno di una Costituzione europea, ma non era una Costituzione europea, era una specie di animale marsupiale di qualche isola dell'Oceania, non evoluta abbastanza, in cui c'erano un po' della fisiologia dei mammiferi e un po' della fisiologia degli ovipari. È un marsupiale, è come tale una via di mezzo, mai vista nella storia del mondo una cosa del genere, e purtroppo, come tutti gli ibridi, si è dimostrato sterile, nel senso che non ha lasciato traccia. Da questa esperienza molto negativa è uscito il Trattato di Lisbona, e il Trattato di Lisbona ha cancellato tutte le pretese di essere una Costituzione, sia pure mascherata, e si è limitato a portare in un trattato internazionale, cioè in un atto sicuramente di ordinamento internazionale, ratificato da tutti gli Stati membri, anche con qualche difficoltà, quello che era in qualche modo la parte importante del cosiddetto trattato costituzionale. Per cui non si è perso nulla, se non la simbologia. Ma la simbologia è di solito si mette sulle bandiere, le bandiere si mettono di solito in capo agli eserciti e gli eserciti combattono le guerre. Abbiamo evitato la guerra, abbiamo evitato di spaccare l'Unione Europea, ma abbiamo anche evitato di mettere Costituzione nella bandiera dell'Unione Europea. L'Unione Europea continua a essere un'organizzazione di tipo internazionale, sia pure molto intense, basata su un trattato che è il Trattato di Lisbona. Ora, questo trattato organizza un sistema giuridico, indica norme di riconoscimento, indicano quali atti possono alimentare l'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, cioè indica quali sono le fonti del diritto. Lo fa con una certa confusione, che io vi risparmio, e invece vi do una qualche semplificazione, perché parlando di atti normativi parla sia di atti normativi obbligatori che di atti normativi non obbligatori. Ora, l'atto normativo non obbligatorio è un ossimoro, cioè una contraddizione in adiecto, contraddictio in adiecto. È un altro, non marsupiale, ma un animale che nasce e muore nello stesso atto. Cioè, o è un atto è obbligatorio e come tale è normativo, o non è obbligatorio e come tale non è fonte del diritto. E vengono elencati accanto agli atti normativi veri e propri atti che non sono vincolanti, cioè le raccomandazioni e i pareri, di cui io non vi parlo perché vi sto parlando delle fonti di diritto. Quando studierete diritto dell'Unione Europea vi citeranno questi atti, perché questo è il linguaggio dell'Unione Europea, ma ahimè è un linguaggio che non corrisponde alla sostanza giuridica delle cose. Gli atti normativi dell'Unione Europea sono i regolamenti e le direttive. Accanto a questi vengono elencati perché atti obbligatori anche le decisioni, ma le decisioni non sono atti normativi, o almeno lo sono solo perché vengono usati strumenti sbagliati per fare delle cose, ma io ve le escludo per semplificarvi al massimo il quadro. Regolamenti e direttive. E poi ci sono atti delegati, cioè regolamenti e direttive possono delegare altri atti alla loro attuazione o esecuzione. Diciamo che sono a livello di atti regolamentari. C'è una certa complessità dovuta al linguaggio usato, perché noi abbiamo adesso il Trattato di Lisbona parla finalmente di atti legislativi e indica anche una procedura di formazione di questi atti legislativi. È la prima volta. Poi questi atti legislativi si suddividono in regolamenti e direttive, perché questo è il vecchio linguaggio. Il vecchio linguaggio del Trattato di Roma, che non parlava di atti legislativi, ma parlava soltanto di regolamenti e direttive, senza qualificarli come atti legislativi. Oggi noi abbiamo una semplificazione relativa, perché il Trattato di Lisbona introduce il concetto di atto legislativo e introduce un procedimento di formazione degli atti legislativi. Questi atti legislativi poi vengono distinti in regolamenti e direttive perché hanno una diversa efficacia. Quanto è complicata l'Unione Europea è ben noto, ma è una complicazione in parte lessicale e in parte concettuale. E la complicazione lessicale deriva soprattutto dall'accumulo di trattati e loro modifiche, e dà una tendenza a non chiamare le cose con il loro nome. Perché? Perché il nome evoca significati e il nome dice di più di quanto vuole dire, perché se noi dicessimo perché l'Unione Europea ha delle leggi, immediatamente il Regno Unito direbbe non lo possiamo accettare, perché le leggi le fa soltanto il Parlamento inglese. C'ha delle leggi, perché i regolamenti e le direttive sono atti legislativi, ma chiamandoli atti legislativi non si dice proprio veramente legge. È una cavolata, possiamo dirlo, certo che è una cavolata simbolica che protegge, come dire, visioni dell'Unione Europea che sono in parte inglesi, in parte irlandesi, in parte danesi, in parte polacche, adesso anche ungheresi, visto che l'Ungheria sta piacevolmente scivolando verso il fascismo, che è una forma di politica che l'Ungheria conosce molto bene, e non a caso Stalin aveva trovato un sistema per regolare queste cose, di cui cominceremo a avere anche nostalgie, e così via. Allora, di fronte alla produzione di norme, ci sono degli atti normativi. Questi atti normativi sono sottoposti soltanto ai trattati, e sono dei trattati ormai definiti con atti legislativi, e questi atti normativi si qualificano in due tipologie diverse, i regolamenti e le direttive. E dobbiamo capire qual è la differenza, perché una differenza sostanziale c'è. Qual è? Che i regolamenti sono immediatamente efficaci, cioè hanno una caratteristica che nessun atto di diritto internazionale ha. Se l'Unione Europea è un'organizzazione internazionale, è un'organizzazione internazionale non più tanto facilmente qualificabile in base alle classificazione, è un oggetto frattale, come dicevo l'altra volta, cioè una forma mutante tra la confederazione e la federazione, e la sua caratteristica è di produrre atti normativi che non rispondono alla logica della sovranità degli stati, ma rispondono alla logica della prevalenza del diritto dell'Unione Europea. Cioè gli stati hanno accettato che ci siano atti di un'organizzazione internazionale che siano immediatamente applicabili dentro negli stati stessi. Questo è un unicum. Quando le istituzioni europee producono un regolamento europeo, questo regolamento si applica direttamente negli stati membri, senza che gli stati membri debbano recepirlo, anzi è vietato agli stati membri fare atti di recezione. La Repubblica Italiana non può fare una legge con cui recepisce un regolamento europeo, perché questo violerebbe, dice la Corte di Giustizia, il principio del trattato che il diritto europeo si applica direttamente per forza propria. Per cui il giudice italiano, le autorità amministrative italiane devono applicare il regolamento europeo direttamente, senza alcuna interposizione di atti interni. E come capite, ed è questo l'oggetto delle prossime ore di lezione, questo crea un grosso problema di rapporti tra il regolamento europeo e l'ordinamento interno. Che si fa se il regolamento europeo va contro una legge interna? Visto che spetta al giudice e ai soggetti dell'applicazione del diritto risolvere le antinomie, qua c'è una potenziale antinomia tra un atto di diritto interno e un atto di diritto europeo. Come si risolve? Questo è il problema che dobbiamo affrontare. Meno problematica è la direttiva, perché la direttiva si comporta secondo le regole, i principi normali dei rapporti tra organizzazioni internazionali e Stati membri. La direttiva fissa obiettivi, Questi obiettivi sono obbligatori per gli Stati membri, ma non sono obbligatori per noi. Per noi sarà obbligatorio l'atto interno che recepisce, se nel linguaggio europeo si dice traspone in diritto interno, la direttiva europea, per cui la direttiva si ferma il confine, si limita a dire allo Stato membro quali sono gli obiettivi da raggiungere, lo Stato membro emana degli atti, che sono i propri atti normativi, di trasposizione di questi obiettivi in diritto interno. In base a questo schema non abbiamo grossi problemi, perché il soggetto dell'applicazione interna del diritto nazionale applicherà le norme nazionali di recepimento delle direttive europee. Questo è lo schema di base. È abbastanza chiaro, c'è la complicazione che noi non sappiamo ancora cosa deve fare il giudice se trova leggi interne in contrasto con i regolamenti europei, ma fino a qui il quadro è abbastanza chiaro. Gli atti delegati sono una cosa che per il momento, anzi, a noi non interessa questa fase. Qui la slide vi riproduce la storia che vi ho prima tratteggiato dell'evoluzione dei trattati, che come vedete non è semplicissima, ma se noi parliamo delle fonti primarie del diritto europeo, cioè del trattato, di solito si parla del trattato dei trattati, parliamo di un fenomeno che si è evoluto in maniera complicata, come vedete, è arrivato il Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, che peraltro si compone di due trattati, il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Questo è il nostro schema delle fonti e questo è quello che dice il Trattato. Il regolamento a portata generale, esso obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il concetto fondamentale è la diretta applicabilità. Questa diretta applicabilità è una caratteristica degli atti regolamentari come caratteristica di quella fonte. La norma di riconoscimento qualifica quegli atti, chiamandoli regolamenti, e attribuendoli questa caratteristica della diretta applicabilità. La direttiva invece vincola lo Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione non ne parliamo. Questa è la procedura di formazione, non ci interessa, e questo è il primo blocco che volevo affrontarvi. Per fare un passo avanti dobbiamo capire come funziona il meccanismo di garanzia dell'effettività di queste fonti. È una cosa un po' tecnica che dovete riuscire a capire per poi capire il seguito. Qual è il problema? Noi abbiamo un'organizzazione internazionale a cui abbiamo affidato poteri normativi. Questi poteri normativi introducono obblighi per gli Stati, le direttive, e obblighi per noi. Quando esce un regolamento dell'Unione Europea, dire che quel regolamento è direttamente applicabile vuol dire che è direttamente obbligatorio per tutti, compresi i cittadini di Stati membri. Per cui se voi siete un produttore, che so io, di marmellata di farfalle ed esce un regolamento sulla marmellata delle farfalle, voi dovete applicarlo. Questo significa che ci devono essere delle garanzie di effettività di questo sistema normativo. Chi garantisce all'Unione Europea che l'Italia dia applicazione alle direttive e garantisca l'applicazione dei regolamenti? Il meccanismo previsto è stata la procedura di infrazione, di cui vi dirò soltanto un paio di parole. La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizione di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere, questa può dire la Corte di Giustizia. Poi qua ci dicono che anche gli Stati membri possono denunciare gli Stati inadempienti alla Corte di Giustizia passando per la Commissione. La Corte di Giustizia apre un procedimento alla fine del quale può condannare lo Stato membro all'obbligo di adempiere. Se lo Stato membro non adempie, scatta una penalità, cioè lo Stato paga soldi. Questa è una procedura abbastanza tradizionale. Abbiamo un'organizzazione internazionale, l'organizzazione internazionale ha un organo esecutivo, qua ci siamo, l'organo esecutivo è preposto a controllare che gli Stati membri adempiono alle loro obbligazioni. E fin qua ci siamo. Noi entriamo nell'organizzazione del libero commercio delle banane, c'è la Commissione Banane che garantisce che gli Stati membri rispettino le regole. Se queste regole non sono rispettate, scatta una procedura di infrazione. Questa procedura di infrazione culmina, c'è la fase di contraddittorio con lo Stato, culmina con il ricorso a un giudice, nel nostro caso alla Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia valuta, apre il contraddittorio, svolge il processo, eccetera, il risparmio delle complessità della cosa, alla fine c'è la condanna dello Stato e la condanna dello Stato è a una sanzione pecuniaria e sono sanzioni pecuniarie pesanti. Una voce del bilancio statale italiano è dedicata al pagamento delle sanzioni pecuniarie, che funzionano così: tu devi adempiere a questa sentenza entro, diciamo, 31 dicembre 2015. Non lo fai? La Commissione richiama in causa la Corte di Giustizia, che condanna l'Italia a una sanzione pecuniaria di tot soldi per ogni giorno di ritardo sull'adempimento. Ogni giorno. Cioè, noi paghiamo per tutti gli inadempimenti di cui siamo stati soggetti di condanna, e questa condanna è a una multa per ogni giorno di ritardo nell'adempiere. Noi abbiamo inadempienze che durano anni, che so io, l'inquinamento dei fiumi, le quote latte. Quote latte sono un altro grosso problema, perché è un mercato regolato in cui i produttori non possono produrre più di X litri di latte. Se noi sforiamo quel limite, scatta una sanzione. Le zone inquinate della Campania, anche per quello scatterà, non lo so, una sanzione pecuniaria. Per ogni giorno di ritardo, finché non risolvi il problema. Bel sistema, no? A noi ci costa qualche piccolezza. Perché? Perché le direttive europee abbiamo spesso difficoltà di adeguamento. E perché abbiamo difficoltà di adeguamento? Perché ci sono i governi che proteggono i produttori di latte, perché gli enti locali non riescono a fare le bonifiche dei fiumi e così via. Bene, questo è il meccanismo classico di un'organizzazione internazionale. che come vedete è basata sulla denuncia da parte degli stati. Uno stato che vede che noi esportiamo prodotti non conformi alle direttive sui prodotti ha un interesse a difendere i propri consumatori denunciando lo Stato che non si adegua. E poi c'è la Commissione che vigila sugli adempimenti. La Commissione naturalmente vigila attraverso le sue strutture, ma anche attraverso le denunce. L'associazione ambientalista che vede che il comune X non pulisce, non depura le acque dei fiumi, continua a scaricare le fogne dei fiumi, può fare un esposto alla Commissione, la Commissione manda i suoi ispettori e apre un fascicolo, un procedimento contro l'Italia per quella inadempienza del trattato. È un meccanismo efficace, ma un meccanismo di tipo burocratico-politico. La Commissione non è un organo burocratico, è un organo che ha la sua burocrazia, ma è un organo politico. Per cui una decisione che prende la Commissione agire contro un paese per aver infranto una qualche regola. E se sono regole che riguardano le piccole cose, che possono essere anche cose importanti dal punto di vista ambientale, prevale una logica burocratica. Ma se un certo paese sfora i parametri di Maastricht sul bilancio, per esempio, lì c'è una decisione politica. Una decisione politica che comunque va trattata a livello politico, ma che segue un canale che è un canale, come vedete, burocratico e giudiziario. Io ti mando all'ispettore, io ti faccio un parere motivato, io ti dico come ti difendi da questa accusa di inadempimento, tu non mi rispondi o mi rispondi in maniera insoddisfacente, io faccio ricorso alla Corte di Giustizia. Tu ti difendi la Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia ti dà ragione, va bene, fine del procedimento. Ti dà torto? Benissimo, ti fissa un termine per l'adempimento dopo il quale tu incomincerai a essere sanzionato con una sanzione forfettaria pecuniaria che può essere svariati milioni di euro. Bene, pausa caffè.